ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa ultima puntata settimanale di ieri e oggi. Franco Leonetti in diretta qui su Radio Bianconera. Saluto il signor Caffè delle 15.05, che ormai è un caffè istituzionale, sdoganato, quindi neanche da dire.
Andrò da Mattarella.
Esatto, andrai da Mattarella come cavaliere del lavoro, portatore sano di caffè, quindi bravissimo, molto molto bene. Allora, partiamo perché ovviamente ci sono tante tematiche da sviscerare e la realtà è che in questa settimana abbiamo parlato e parleremo ancora oggi ovviamente di quello che sta succedendo o non sta succedendo in seno alla società Juventus, perché adesso insomma tutti i colleghi, tutti i giornali si sono accorti che probabilmente Comon lì non è in bilico, ma qualcosa di più. A me non interessa fare il profeta, ne parlo da tanto tempo, avevo avuto delle buone informazioni, poi attenzione, vedremo cosa succederà, perché qui le decisioni spettano poi a John Elkann, che tra l'altro in questi giorni è all'estero per altri affari. Credo, come è giusto fare, che si attenderà la fine del campionato, quindi dopo il derby vedremo poi quello che sarà il verdetto definitivo, la Juve se rimarrà al sesto posto, se riuscirà nel miracolo di acciuffare l'Europa, quella più ricca, quella che conta, oppure se sarà Europa League. Bisognerà confrontarsi ovviamente con i risultati degli altri e poi capiremo, e quindi credo che dalla prossima settimana, tra lunedì e martedì, insomma quei giorni, si dovrà poi arrivare alla stretta finale e alle decisioni, mi pare molto molto chiaro. L'ho detto ieri, l'ho detto nei giorni scorsi, il primo imputato sul banco degli imputati, dei colpevoli, è sicuramente la proprietà, quindi John Elkann, che è riuscito a scegliere un amministratore delegato, in precedenza Giuntoli, due uomini che ad oggi i risultati che hanno portato li abbiamo sotto gli occhi, purtroppo. Sappiamo benissimo. E poi ovviamente Comon lì, come dicevo e come ribadisco oggi, tra l'altro nella seconda parte della trasmissione avremo un Nicola Penta, credo, estremamente infuocato, ma ci arriveremo poi. E gli errori di Comon lì li conosciamo, li ho sottolineati anche martedì nella mia frecciata su bianconeranews.it. Un fattore che in questo momento non viene preso tanto in considerazione è il fatto che la Juve è sotto regime di fair play finanziario, quindi bisognerà vedere. Io del fair play finanziario ho timore, perché abbiamo visto negli anni scorsi, proprio in Inghilterra, con il Chelsea, il City, che hanno fatto un po' di tutti i colori, e la scure, la mannaia del fair play finanziario non è mai uguale per tutti. Quindi bisognerà capire, la Juventus si è sempre detta tranquilla, al massimo una multa, ecco, io mi auguro solo che non debba arrivare una decisione drastica con una limitazione della rosa per le coppe europee o, peggio del peggio, ancora un mercato bloccato. Quindi speriamo assolutamente che la questione del fair play finanziario si risolva con un'ammenda, però poi c'è aperto ovviamente l'argomento, credo, più pressante dopo la fine del campionato, che sarà ovviamente quello del mercato. Capire, per esempio, che fine farà Comon lì, che, come ho già detto e continuo a ripetere, sarà fuori dalle logiche di mercato. L'asse è quello di Chiellini, presumibilmente con un ruolo ancora più importante all'interno della società. I grandi input già dati e che continueranno ad arrivare da parte di Luciano Spalletti, che, come insomma ribadito nel post di Juve Fiorentina, parlerà direttamente con Elkan, e quindi capiremo anche da lì, perché Spalletti va per incassare ovviamente la fiducia della proprietà, avere quei rinforzi che ha chiesto e anche, come dicevo, ma è giusto ripeterlo, non avere più Comon Lee all'interno del settore tecnico, e un Comon Lee che non si occupi più del mercato. Questi giorni ci sono tante indiscrezioni, si fanno i nomi di Manna, di Tognozzi, uomini che sono diventati dirigenti di ottimo livello proprio sotto la presidenza di Andrea Agnelli. Capiremo con Conte che andrà via da Napoli se Manna verrà confermato da De Laurentiis, oppure se sarà così pronto ad accettare nuove destinazioni. Tognozzi, che è uno degli scopritori e grandi talenti della Juventus, penso a Yıldız, ma comunque ha scoperto tanti altri giocatori, e comunque un dirigente che personalmente io in passato non mi sarei lasciato scappare. Però sappiamo che negli ultimi 4-5 anni è successo veramente di tutto, e quindi due punti: il titolo può essere ricostruire una dirigenza che abbia un peso. Anche qui è un mio mantra: se tu non hai una dirigenza forte, è una dirigenza che ha una progettualità. Troppo spesso si parla di progetto, ma per arrivare a un progetto serve una pianificazione e una stabilità societaria. La Juve purtroppo queste caratteristiche negli ultimi anni non le ha avute, e i risultati, ahi noi, purtroppo li vediamo, sono sotto gli occhi di tutti. E quindi speriamo che innanzitutto il derby vada bene. Oggi parleremo anche un pochino di derby, e poi c'è questa ultima partita da giocare, ma soprattutto dopo quello che sarà il verdetto definitivo, speriamo che ovviamente si possa arrivare a una società forte, con uomini di calcio messi al punto giusto, nel posto giusto. Credo che questo sia l'auspicio che tutti noi e tutti voi all'ascolto vi fate. I temi sono questi, quindi potete esprimervi ovviamente a riguardo. Vedo che sono già arrivati tantissimi messaggi, e quindi ne darò e ne daremo conto. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio. Non lo sento.
Mi senti?
Ah, adesso sì. Eri sprofondato nell'oblio del sesto posto della nostra misera classifica. Come stai innanzitutto?
Ma abbastanza bene. La Juventus non aiuta a stare in effetti meglio, però non lo so, è una settimana veramente particolare, perché ne sono successi di ogni, soprattutto in questa partita francamente maledetta con la Fiorentina, perché adesso, al di là delle polemiche, di tutto quanto, comunque la partita era stata rimessa in piedi, si era 1-1 perché il gol di McKennie era regolarissimo, sì. E secondo me andava a finire tutta in un altro modo, e da qui nasce tutto l'ambaradan e la situazione che non è più da Juventus, perché non si può continuare a subire partita su partita, campionato su campionato. Qui ci vuole qualche dirigente che vada a Roma, che vada a Milano e che dia il giro alle scrivanie. Noi siamo Juventus, o ci rispettate, ho chiuso, i cartellini sono qui, fatevi voi il campionato, fatevela, giocatela, vendete voi le tessere, fate voi le sponsorizzazioni.
Quindi la Juventus, cambieresti campionato?
Tutto, delle polemiche, la Juventus merita rispetto. Non c'è più rispetto per questa società, non per la squadra, ma per questa società. E questa è una bruttissima cosa.
Quindi tu mi stai...
La Juventus va rispettata nel bene o nel male, perché comunque ha la sua storia, e noi siamo noi, gli altri lasciamo in effetti stare.
Sì, però la realtà è che poi, se non hai peso politico, come fai a farti rispettare?
Cioè, il peso politico, io credo che sia con gli uomini giusti bisogna prenderli, non bisogna sbagliare. Nella politica, nella vita privata, nelle grandi aziende si prendono dei grandi collaboratori per continuare ed avere consigli pratici, ma persone soprattutto che siano in gamba. Qui il problema è quello: ci vogliono persone di calcio, persone che conoscano l'ambiente Juventus, altro per che... andare avanti. Qui c'è francamente poco.
Quindi siamo d'accordo sul fatto che io ho ribadito e continuo a ribadire anche con te. Il primo che deve sedersi sul banco degli imputati è ovviamente John Elkann, la proprietà, perché sta alla proprietà scegliere i collaboratori che poi dovranno sedersi sullo scranno di comando per costruire una società forte, politicamente importante, e poi scegliere i giocatori che dovrebbero formare l'ossatura.
Secondo me ci sono tutti, comunque.
Tutti cosa?
Dirigenza, calciatori, direttore tecnico.
No, ma certo. Certo.
Perché ci sono in effetti tutti, anche bisogna dirle e queste cose, mi dispiace, anche Spalletti è stato comunque una delusione, perché noi siamo arrivati nella stessa situazione di 12 mesi or sono, anzi peggio, perché come vi ricordate 12 mesi fa col Venezia una speranza c'era, è chiaro che domenica la speranza non c'è, l'unica cosa e spero che questa benedetta partita si faccia in un determinato modo e si porti a casa, ecco tutto qua, perché tanto non c'è più nessuna speranza di
non dai neanche un 2% di speranza. Io no, sì, ma io sì, dai, il 2%
miracoli,
si dà.
I miracoli succedevano nel 2002, nel 73, nel 67, però erano altre Juventus ed era un altro calcio. Questo è un calcio molto ma molto particolare. Quella vicenda di Parma-Roma si commenta da solo, chi vuol capire capisca. Io sono convinto che se alcune partite non verranno sbloccate ci sarà probabilmente fallo da ultimo uomo, spinta in area, attacca, rigore e fine, finiamola lì. Io francamente è un calcio che non va, a partire dall'AIA non si è fatto nulla, stiamo ancora aspettando qualcosa, è tutto completamente
aspettiamo
fermo.
Dalla procura, certo.
Sì, ma è tutto comunque completamente fermo, è tutto che non va, nazionale compreso, è tutto da rifare, compreso la nostra Juventus, che è tutto da rifare.
Guarda, oggi ti sento non polemico, no, di più, ti sento infuocato, Armando Vittorio on fire.
Sì, bisognerebbe andare in effetti indietro, neanche di tanto tempo. All'epoca ero molto dentro le questioni Juventus. Il primo anno di Conte, quello che si disse, a parte le litigate, le urlate dell'allenatore, perché pretendeva da tutti,
certo.
Ma lui ha fatto tornare il senso di appartenenza. Qui Spalletti, se ci sei, sentimi anche, hai fatto degli ottimi gesti, ti sei comportato benissimo, però il gruppo e l'azienda che deve far tornare il senso di appartenenza. Se non c'è quel senso di appartenenza, dipendenti compreso, non si va avanti. Pardon, chiedo scusa.
Ma sei qui assolutamente per esternare, ma dico, è un discorso circolare. Torniamo, non penso di essermi spiegato male, però riavvolgo il nastro. Allora, sul banco degli imputati in primis la proprietà è John Elkann, ma poi tutti gli altri ovviamente a scendere, questo è evidente. Fai bene a ribadire alcuni aspetti, perché non basta solo il DNA Juve, ma intanto il DNA Juve te lo deve dare la proprietà e la società, e qui ogni anno si cambia tutto. Però adesso ti leggerò un messaggio, io non sono d'accordo con questo nostro amico di Alba, lui dice ogni anno cambiare tutto si finisce in un tunnel, sì per alcuni aspetti, ma come fai se tu hai scelto, cioè la proprietà ha scelto un dirigente che non è adeguato? Mi pare evidente, l'ho già detto tante volte, il mercato estivo di Comolli è disastroso, fallimentare, non ha preso un centravanti quando Spalletti gliel'ha chiesto, ma la madre di tutti gli errori è aver tenuto un allenatore in cui non si credeva, cioè Igor Tudor, per poi licenziarlo al 27 di ottobre. Io personalmente, ma non decido io, un dirigente di questo tipo alla Juve non lo voglio più vedere. mi pare abbastanza chiaro. Io non so, poi vedremo se rimane demansionato o viene cacciato. Prenetto, la prossima settimana capiremo.
Dire una cosa per l'altra, però non so se è vero. Però se fosse solo vero al 60-70% di questa telefonata fra Commolli e Gasperini, veramente è una cosa ridicola, perché non
ti stupiresti?
Sì, perché no, io non lo so, qui le cose bisogna anche dirle. Fosse stato diverso, sarebbe stata una stagione comunque diversa, perché Gasperini, lo sappiamo tutti e tu lo sai benissimo, non è juventino, è di più, è bianco e nero a strisce, avrebbe dato il 101%.
Certo.
E non è tutto che in effetti è strano, ma molto strano.
Intanto c'è
anche questi acquisti francamente curiosi, perché poi non
diciamo curiosi,
si capiva,
dai,
che non
diciamo
erano
curiosi,
che non erano calciatori da Juventus. No.
Eppure l'uomo da scelto dalla proprietà, il signor Commolli, è andato a prenderli.
Nessuno se l'aspettava, ma ha dato l'anima, ha dato tutto in campo, la cosiddetta maglia sudata. Gli altri è veramente una cosa penosa. Poi bisogna anche dirle, non sono pettegolezzi, è anche difficile entrare nel gruppo Juventus, non è facile, non credete,
certo.
Sono anche i clan da noi, è complicato, non bisogna pestare i piedi a uno, non bisogna pestare i piedi all'altro. Vlahovic gioca, lo sanno tutti, ha un ingaggio faraonico, a qualcuno dà fastidio e poi si litiga anche in campo.
Vabbè, ma quelle sono cose di campo, non ci vedo un
manager
problema.
Veramente capace e competente.
Guarda, come io vorrei vedere i giocatori bisticciare in campo, però avere gli attributi piuttosto che vedere certe prestazioni o scene. Allora, caro Ermanno, oggi per te non è un plebiscito, qualcosa di più, ci mancano solo i rulli di tamburo e i fumogeni. Senti, ti leggo alcuni dei messaggi.
Sì.
Alfredo da Torino: sono d'accordissimo con il vostro ospite, basta porgere l'altra guancia, abbiamo subito abbastanza, queste sono le conseguenze. Poi Michele da Vibo Valentia: 10 minuti di applausi per la riflessione fatta dal nostro amico al telefono. Poi ne recupero un altro. Saluto e ringrazio come sempre Ermanno, d'accordo con la sua riflessione, la Juve merita rispetto, cosa che purtroppo non avviene più da qualche anno. Terry, permettimi la battuta molto peppata: il primo a non avere rispetto del blasone della Juventus è la proprietà, perché se tu hai rispetto di quello che è la maglia, il blasone, la storia, la Juventus, ti impegni e cerchi dei collaboratori. Se non sei in grado di fare certe scelte da solo, cara proprietà e caro John Elkann, fatti aiutare da qualcuno, mi pare evidente.
Però il fatto torna a quello che ho detto all'inizio, perché in effetti le cose bisogna anche dirle. Elkann ha fatto tantissimo e fa tantissimo per la Juventus, perché in pratica ripiana.
Cioè, non basta mettere i soldi, bisogna spenderli bene, altrimenti li butti.
Il punto è quello, mettiti vicino qualcuno di calcio, non fatemi dire i cognomi, perché tanto li sapete tutti.
Finisce con Del Piero il tuo suggerimento.
Guardiamo anche le cose banali, tanto è un uomo che ha ottimi rapporti con la Juventus, guardate che cosa è riuscito a fare la dirigenza, ma soprattutto uno, non fatemi dire chi è, perché comunque bravo, il Sassuolo, benissimo, l'ho portato a casa e farà benissimo, punto e basta, top. Bisogna prendere il meglio, perché la Juventus merita il meglio.
Dovrebbe
ci vuole, non lo so, ma ci vuole.
Ma sai qual è? Che l'equazione matematica che tu stai snocciolando è perfetta e la conosciamo tutti. Il problema è che la proprietà va poi in altre direzioni. Questa è la cosa, secondo me, inspiegabile e incredibile. E hai toccato due temi, poi ci ritagliamo anche due minuti per il derby, quando erano derby felici.
Ti
leggo questo messaggio di Daniel da Tenerife. Una domanda banale e mi scuso se è così, no, ma non lo è. John Elkann non può chiedere consiglio ad Andrea Agnelli per i dirigenti? Io l'ho già detto e lo ripeto, Andrea Agnelli e John Elkann non si sentono da 7 mesi al telefono. Questo non vuol dire che siano in guerra aperta, ognuno sta badando ai propri affari. E solo per rispondere a Daniel, che in questo momento chi poteva avere un'ambizione e sperava che Andrea Agnelli tornasse alla Juve, non sarà questo il momento, a parere mio ci vorrà ancora parecchio tempo. Quindi se non si sentono al telefono da 7 mesi, come fai a chiedere consiglio? Io credo che una proprietà come la Juventus, come quella di Ezor, un uomo importante come John Elkann possa trovare anche dei consigliori vicino a lui che lo indirizzino. E chiudo il discorso.
Soprattutto quando l'arbitro fischierà la fine domenica sera della stagione e della partita, al di là del risultato, Elkann o chi di dovere, perché ha chiaramente uno staff, prende il cellulare, non quello della polizia, ma il telefono, sì, il telefono, e chiama. Pronto, Alex, vieni qui, combiniamo la prossima settimana, ci si vede.
Ma secondo me dovevi già farlo prima.
Inizia a farla questa chiacchierata con Del Piero, perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di juventinità, di una persona che ci tenga, di una persona che scenda negli spogliatoi, di una persona che protesti, perché se dice che il fallo c'è o non c'è, è un uomo di calcio, è un uomo che sa e che conosce la Juventus. Ridateci la Juventus, ridateci le persone che amano,
sì,
la Juventus.
Al netto di tutto, questa è una domanda proriginosa, però te la devo fare. Ma tu credi che realmente John Elkann possa alzare il telefono e chiamare Del Piero? È una tua speranza, l'abbiamo capito, ma credi sia attuabile, possa diventare concreta?
Porta pazienza, ne sono convinto.
No, ma guarda...
Ne sono proprio convinto, perché... Guarda, purtroppo vado sempre all'indietro. Si sta creando la stessa situazione che credo tu ti ricorderai benissimo quando Bettega arrivò alla Juventus.
Molto bene.
E la stessa cosa, Bettega commentava, Bettega era in televisione, ti ricordi, mi ricordo altro dei particolari, non mi ricordo che partita era, lui scese nel vecchio stadio comunale, scese giù, venne quasi assediato, ma Roby, Roberto, torna, ti vogliamo alla Juventus. Io ero sotto, mi ricordo che ci mise addirittura un quarto d'ora, 20 minuti per poter uscire dallo stadio e andare nel parcheggio che era davanti. Lo volevano tutti alla Juventus e chiedevano, caso strano, dopo pochi mesi succedette quello. Era un momento particolare della Juventus, però ci vogliono le persone che sanno di Juventus.
Ma è quello il vero problema. Perché poi...
Deve cambiare per forza.
Deve essere la proprietà a scegliere, mi pare molto molto evidente.
Poi abbiamo un tesoro, non si può buttarlo via. Il tesoro sono i 40.000 di Juventus Fiorentina.
Certo, certo.
Non si può buttare via una cosa del genere.
Ti faccio una domanda, poi preparati perché andiamo sul derby. Andrea da Poggio Moiano dice, una domanda per l'ospite, non crede che sia il caso di vendere Yıldız come abbiamo fatto con Zidane? Ti rispondo prima io, no, assolutamente no.
A te,
non scherziamo. Cioè, ma ragazzi, ma se togliamo Yıldız a questa squadra, io non so cosa può rimanere.
E anche su Yıldız ci metto un particolare, d'accordo che se avessi la possibilità di parlare con Spalletti mi direbbe, no, stai sbagliando perché non è così, non è colà. Però si poteva tenere fermo 15 giorni e recuperarlo. Perché in effetti questo giocare, Yıldız l'abbiamo visto tutti, 20 minuti, mezz'ora,
certo.
Poi scende, cala. Allora teniamolo
scende,
fermo,
cala, perché
in campo 11
è dall'inizio dell'anno che è un problema.
E poi vediamo, stava fermo 15 giorni, poi recuperava.
Sì, però
sono,
sai,
scelte per... campo e ci mancherebbe.
No, ma il vero problema è...
Che non voleva fermarsi.
Ma se tu togli Yıldız, quando Spalletti ha fatto delle scelte necessarie e dovute di 15-16 giocatori, perché gli altri non gli danno niente, togli Yıldız, voglio vedere. Guarda, c'è ancora questo aspetto.
Però porta pazienza. Vai. Carissimo conduttore, non riesce più sì. a caricare il tiro, questo si vede, lo fa, ma non è più quello di qualche mese fa, con questi palloni che hanno veramente una forza notevole. il pallone lo carica, fa il suo solito tiro, bellissimo, però lo vedi che non è più quello che non è più.
Ma è
quello
vero,
prima.
Infatti è così. Voglio leggere questo messaggio perché voglio chiarire un discorso che vedo è foscoso, offuscato. Sergio Mora ci dice, però Frank, anche Giuntoli quando è venuto sembrava al meglio. Allora, innanzitutto, Giuntoli sembrava sicuramente meglio di Comolli perché conosceva il calcio italiano, ha operato in Italia e ha fatto anche delle buone cose, cosa che Comolli non aveva neanche a referto di curriculum. Ma il problema è che sulla carta, come Cobb Miners per esempio, tu puoi prendere un giocatore, un dirigente che sulla carta è il migliore, ma poi contano i fatti, contano i risultati. Quando arrivi alla Juve, se non sei in grado di portare certi risultati e certi fatti, sì, è la fine che fai. Cioè questa è la storia della Juventus, eh? Qui non bisogna ragionare sulla carta. Sulla carta puoi avere delle opportunità ed essere probabilmente di buon, ottimo o top livello, ma lo devi dimostrare sul campo, con i campionati, con i risultati. Quindi il discorso sulla carta, secondo me, lascia assolutamente molto a desiderare. Comunque io lo accantono. È pieno il calcio di giocatori che da giovani sembravano poter diventare dei top e poi non sono neanche arrivati in Serie B o in Serie C. Siamo già oltre, però io voglio il tuo derby.
Ce la facciamo?
Sì, sì, vai, vai. Io voglio sentire un pochino di cose felici dei derby passati, in un minuto, vai.
Felicissimo, ma soffertissimo, perché sono andato a pescare un derby particolare, l'unico derby di spareggio, perché fu disputato il 23 maggio, questo derby verrà disputato il 24. Campionato finito lunedì 23 maggio 1988,
lo ricordo molto,
notturna, ore 20:30, spareggio per un piazzamento nella Coppa UEFA tra Juventus e Torino, che avevano terminato il campionato a 31 punti appaiati. Fu una partita veramente dura e la Juventus la dominò anche in parte dei supplementari, ma non c'era niente da fare, non si sboccava. Era la Juventus di Marchesi che scese in campo con Tacconi, Bruno, Cabrini, Bonini, Brio, Tricella, Mauro, Laudrup, Rush, De Agostini, Buto.
E chi niente segna fare, in quella partita? E chi segna, sì, in quella partita?
Esatto. Niente da fare, 0-0, non si sblocca, calci di rigore finale e la sequenza della Juventus è Vignola gol, poi Cravero per il Torino gol, De Agostini ancora gol, Bresciani, Torino gol, Brio bruttissimo rigore parato, Comi clamoroso traversa, Cabrini gol, Benedetti fuori, giovanissimo Benedetti, sì, centrale del
Silvano
Torino,
Benedetti,
ma la battuta, cioè, per la Juventus di Ian Rush, sì, centravanti, che è Ian Rush comunque, non sbaglia gol ed è una sua piccola soddisfazione della stagione,
credo una delle
per
uniche,
lui, ma soprattutto perché non aveva imparato in pratica una parola di italiano e si trovava veramente male.
Sì, peccato, e quando doveva però caricare il tiro calciava la terra, perché ce lo ricordiamo anche, è successo
però
anche
in questa
questo.
Partita lui non sbagliò, andò sicurissimo e segnò. Fu in effetti una grande soddisfazione, c'erano circa 25.000 persone, fu veramente,
lo ricordo come ieri,
in chiave minore.
Lo ricordo benissimo. Armando Vittorio, grazie per questo, per questa prima frazione di puntata non polemica, infuocata al vetriolo. Ti voglio così.
Ok.
A giovedì prossimo, un abbraccio.
Un abbraccio a voi tutti.
Ciao Armando.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Ieri e oggi.
Allora, mentre si riversano cascate di messaggi, e come sempre vi ringrazio, non abbiamo dato conto di parecchi vocali che sono arrivati, quindi facciamo così, andiamo inizio ora e recuperiamo tutti i messaggi giunti. Via, partiamo.
Ciao caro Franco, e sempre complimenti.
Ciao,
per
Emilio,
per la trasmissione.
Grazie, sei gentilissimo.
E per tutte le persone che stanno dietro anche nelle quinte.
Certo,
cosa voglio
tecnici
dire? La cosa è semplice, dobbiamo solamente cercare di vincere col Torino e poi vedere cosa succede. sinceramente via Comolli, via anche l'altro AD Modesto, come Dio comanda si chiama, fuori fuori per cortesia, e che arrivano persone in grado di tenere la Juve in una certa maniera e soprattutto a un prestigioso livello, sia chiaro.
Certo.
Auguroni, forza Juve
Speriamo
fino alla
bene.
fine. Ciao Franco.
Speriamo bene, Emilio. Intanto da Twitch Marco Moretta, grazie per i complimenti, sei gentilissimo. Un abbraccio a te e ovviamente a tutte le persone che si confrontano e dibattono con noi anche dalla chat di Twitch. Alto, vocale, via.
Ciao Franco, Ale da Cito, è chiaro, ne
Ciao
parlo
Ale.
con te perché so che sei uno, a parte la tua intelligenza
Grazie,
e la tua
gentilissimo.
sensibilità fuori dal comune, però so insomma che c'è un po' il dente avvelenato con Comolli. Ma secondo te, togliendo Comolli, le cose possono cambiare? Siamo così sicuri? Perché io continuo a pensare che il problema non sia solo il direttore sportivo, il direttore generale, perché
Certo.
sono più di 6 anni, 7 anni
Certo.
che facciamo degli acquisti sulla carta eccezionali, vedi Chiesa, vedi Vlahovic, vedi Koopmeiners, Douglas Luiz, David, che comunque sulla carta, ragazzi, quando è arrivato c'ha 36 gol, e poi non funzionano nella squadra. Noi abbiamo un problema, secondo me, di inserimento nella squadra, cioè i giocatori perdono tutte le loro sicurezze, e non può essere soltanto un discorso che la maglia pesa. Io vedo proprio delle
Concordo.
incapacità tecniche. Allora, o siamo noi capaci di inserire questi giocatori nel nostro contesto, o c'è qualcosa di più profondo che va analizzato. È inutile ogni anno sacrificare qualcuno e dire è stata colpa sua, anche se qui Comolini ha tante le colpe. Secondo me dobbiamo fare un percorso un po' più, un'introspezione un po' più profonda, passami il
Sì,
termine,
concordo.
e fammi sapere cosa ne pensi.
Guarda, ma
Ciao a tutti, sempre con
te
molto
lo dico
simpatia.
subito, grazie per il vocale. Basta confrontare quella che era la dirigenza con Andrea Agnelli e la dirigenza di oggi. La dirigenza di Andrea Agnelli ha compiuto degli errori, ma è normale, è umano. Però pensiamo cosa è successo da quando non c'è più Andrea Agnelli, cosa è successo alla Juve degli ultimi anni. E la realtà è questa. Anche nella Juve di Moggi e di Giraudo e di Bettega c'erano giocatori che, presi, acquistati da dirigenti spaziali super top, non hanno reso. Penso a Blanchard, penso a Sneijder. Ci sono varie situazioni. Un discorso è prendere 10 giocatori, 8 funzionano e 2 no. Un altro discorso è trovarsi nelle condizioni in cui siamo oggi. La realtà è questa. E quindi, certo, ci sono, non è che cacci eventualmente come lì e risolvi tutti i problemi, però secondo me ne risolvi già un bel pezzo. Vero Nicola Penta?
Assolutamente sì, ciao Franco, un saluto a tutti i nostri amici arrabbiati juventini.
Nicola, intanto buon pomeriggio a te, grazie come sempre per la tua disponibilità. Io vorrei partire dal tuo messaggio che ci siamo scambiati in privato, che non leggerò mai, rimane ovviamente internos, ma voglio evidenziare quello che era il tuo stato di profonda delusione, prostrazione e arrabbiatura dopo Juventus-Fiorentina 0-2. A te.
Allora, guarda, io partirei da questo, cioè cerchiamo di essere scevri da ogni giudizio personale che,
Assolutamente sì, certo.
vista la situazione, potrebbe ledere la reputazione
Di
dei
qualcuno.
singoli soggetti interessati.
Certo.
Per cui, la buona educazione impone, a mio parere, azioni che vanno contro i propri interessi, a prescindere dall'aspetto economico, per cui nel caso specifico ci si aspetterebbero dimissioni spontanee, almeno io. Per la Juve la Champions è un obiettivo stagionale, minimo.
Minimo, minimo, lo
Non
sappiamo.
centrarlo, non centrarlo oggi impone una riflessione acuta ai responsabili di questo scempio.
E
Per cui,
significa fallimento totale di una
totale.
stagione, aver buttato via una stagione, mi pare chiaro, Nicola, a te.
Per cui, questa è la premessa. Oggi io mi aspettavo o mi aspetterei le dimissioni del signor Comolli, visto che è riuscito a peggiorare la situazione dell'anno scorso, che comunque era arrivata a un obiettivo che era il minimo stagionale, cioè la Champions League. riuscire a peggiorare quella situazione vuol dire essere incapaci seriali. Allora, è evidente che le responsabilità io le do sempre a chi sceglie le persone.
Esattamente.
In questo caso, chi ha scelto male.
Certo.
Ha sbagliato, però...
E parliamo ovviamente di John Elkann e della proprietà. Mi pare evidente, lui è il primo ad essere seduto sul banco degli imputati, ma gli altri a cascata, mi pare evidente, Nicola.
Ma è evidente che però è altrettanto evidente che lui ha dei consiglieri o dei consigliori che sono scadenti. Mm. Perché se ti consigliano di prendere come dirigente della Juventus il signor Comolli, che arriva dal Tolosa in Francia con risultati, diciamo, mediocri, perché non è che ha vinto il campionato,
sì,
non è che dice ho preso il dirigente dell'Leicester, ha vinto il campionato, è una scommessa e lo prendo. No, hai preso uno, è arrivato decimo in campionato. Giocatori, tu sai benissimo come la penso sui, sì, sui calciatori che militano in Francia oggi, calciatori, lasciando perdere il Paris Saint-Germain che è un mondo a parte,
ma
i calciatori che militano in Francia, cioè la maggior parte sono giocatori di seconda fascia, non sono di prima fascia. E la cosa che mi fa pensare, e qui mi rifaccio un attimo a quello che hai detto prima di introdurre la mia presenza,
certo,
Moggi sicuramente ha sbagliato quando prese i vari Blanchard, gli Snyder, ma non erano titolari.
Esatto.
O meglio, erano giocatori che si sarebbero giocati il posto, ma c'era comunque un gruppo, c'era una base solida. Qui noi siamo davanti a una situazione dove partirei da Locatelli, se me lo permetti.
Certo, altro che.
Se Locatelli è il capitano di questa Juventus e Locatelli dovrebbe essere il più forte dei tre centrocampisti, non andiamo da nessuna parte. Purtroppo la realtà è questa. Bisogna aprire gli occhi. Che a questa squadra oggi, se gli metti due giocatori che sono di quel livello lì, di questo stesso livello, non andiamo da nessuna parte.
E infatti i risultati si vedono, Nicola. Fatto certo. Salvo un fattore, mancano 90 minuti, io personalmente non credo ai miracoli, secondo me la Juve ha il 2%, esagerando, di possibilità di arrivare in Champions, quindi per il verdetto definitivo ovviamente aspettiamo domenica sera, ma io queste cose qui, e anche tu, le dico da tempo, cioè anche se la Juventus fosse arrivata seconda, con un disastro come ha combinato Comolli sul mercato estivo fallimentare, mercato invernale, Spalletti ti chiede un 9 e non glielo prendi, ma soprattutto la madre di tutti gli errori, cioè in estate tu non hai fiducia in Tudor, lo confermi per poi licenziarlo il 27 ottobre. Questo errore, non può essere, e tu lo conosci, fai il dirigente sportivo. Il manuale del bravo dirigente sportivo dice: se tu hai un collaboratore in cui non credi e hai il potere per licenziarlo, mandalo a casa. Dico male, Nicola? No, chiedo a te, visto che fai il dirigente sportivo. Però la realtà dei fatti è che anche se la Juve fosse arrivata seconda con tutto quello che ha fatto Comolli, credo che o demansionato oppure decidi di mandarlo altrove. Sai come si dice alle grandi aziende? Hai troppe competenze, sei troppo bravo per stare bravo, con esatto. Noi. No?
Purtroppo la realtà è questa. Oggi, in virtù di quello che abbiamo visto nelle ultime, abbiamo fatto un punto in due partite, cioè la realtà è questa, non è che possiamo fare. Adesso se ci facciamo dei voli pindarici sull'ultima giornata dove dobbiamo aspettare disgrazie degli altri, siamo sempre le solite, no?
Esatto.
Abbiamo noi la possibilità di chiudere, non la chiudiamo, adesso dobbiamo aspettare. Purtroppo io non andrà così come noi, come tutti speriamo, non andrà così,
certo.
La Juventus probabilmente sarà in Europa League e per fortuna, ma questo a prescindere dall'Europa League, che interessa o meno oggi, deve essere veramente un campanello d'allarme, cioè attenzione,
sarebbe
perché
ora.
L'anno prossimo fai ancora peggio di quest'anno,
assolutamente,
se non corri ripari, e io continuo a leggere ancora dei nomi sui giornali, che dico, ma cosa scrivono? Ma non lo scrivete, rifiutate, specialmente Tutto Sport. Ma non si possono scrivere dei nomi assurdi.
Provo a indovinarne uno, provo Nicola.
Prova.
Kovacic.
Capisci? cioè, okay, arriviamo sempre a fine benzina quando non c'è in riserva, cioè qui noi cerchiamo sempre di arrivare in riserva, dove, dove purtroppo non, non abbiamo altre speranze, andiamo, andiamo a vedere chi c'è in giro che può fare al caso nostro, che costi
o
poco,
che magari si libera a zero e, ed è una vecchia ciabatta,
non vai da nessuna parte, vai da nessuna parte.
Ti leggo questo messaggio perché entriamo a pie pari in quella che è la situazione, ma io voglio da te poi anche un giudizio su quello che potrà succedere la prossima settimana, ma ci arriviamo. Angela Juve da Twitch dice: come sempre presente Franco, ti volevo chiedere, senza Champions League, che cosa ci dovremmo aspettare? Un ennesimo mercato mediocre o puntini puntini? Grazie per i complimenti, sei sempre molto gentile. Rivolgo a te questo quesito, caro Nicola.
Ma allora, io ho sempre sostenuto che la proprietà, se non dovesse centrare l'obiettivo della Champions, io parlo dall'aspetto economico chiaramente, sarà pronta a inserire quelle risorse che mancheranno. Per cui, da questo punto di vista...
Ricapitalizzazione, quindi.
Esattamente, esattamente. Ma il problema qual è? È sempre lo stesso, cioè io ti posso anche dare 100 milioni in mano, esatto, ma se tu non sei capace di spenderli,
o se li spendi,
siamo
male, soli. Ma certo,
quello è il problema. Allora oggi, oggi noi abbiamo la certezza matematica che chi sta guidando questa macchina è ubriaco. Cioè, purtroppo se qualcuno dice no, non lo so, allora è cieco. Cioè, con rispetto per i ciechi,
assolutamente, cioè, sì,
non è possibile oggi arrivare in una situazione del genere dopo aver sbagliato acquisti su acquisti con calciatori che forse possono fare le riserve in squadre di centro classifica, forse a sto punto tu sei costretto a fare piazza pulita, ma fare piazza pulita vuol dire veramente cambiare 10 giocatori.
Cosa che non si potrà fare, uno perché c'è fair play finanziario, due perché lo sai meglio di me da dirigente sportivo, non puoi pensare di risolvere i problemi degli ultimi 3-4 anni con un'unica campagna acquisti estiva, un'unica sessione, è evidente Nicola. E questo lo ha detto anche Luciano Spalletti, lo ha detto: non pensate che possa esserci una mega rivoluzione, alcuni giocatori che ci sono rimarranno, lui però ha chiesto 5 o 6 rinforzi. E quando dice dopo la Fiorentina andrò a parlare con Elkan, qualcuno ha suscitato dei dubbi clamorosi, ma la realtà dei fatti, lo dico io, poi se vuoi commentare o meno, vedi tu, io ho queste notizie da tempo e lo dico da tempo, non esiste rapporto tra Spalletti e Comolli, anzi Spalletti non vuole più Comolli che si interessi di argomenti tecnici e argomenti di mercato. Non so se a te risulta o se vuoi commentare.
No, purtroppo risulta anche a me. Ma il problema principale è che un dirigente che parla o in francese o in inglese non è possibile in Italia, no?
Perché questo è un altro aspetto. Ecco, quindi, io non mi ricordo un dirigente Juve che non parli l'italiano, ma chiusa
mai,
parentesi.
Mai. Vabbè. Questo può accadere dell'automobilismo, perché comunque l'inglese diciamo che è la lingua più parlata, certo. È evidente che abbiamo avuto dei piloti come Schumacher, come altri che insomma faticavano un po' con la lingua,
certo,
italiana. Ma la Juventus, che è una squadra di calcio dove l'allenatore costantemente deve confrontarsi col dirigente massimo, perché specialmente nel caso in cui succedano fatti come sono successi col Verona, con la Fiorentina o anche in altre situazioni dove c'è un confronto diretto, immediato, non è possibile. Questa è la prima. La seconda cosa, secondo me Spalletti, e questo è una mia opinione, non lo considera all'altezza. E sai, parlare, confrontarsi con uno che parla una lingua diversa dalla tua, a prescindere dalla lingua ufficiale, ma certo, lingua tecnica, io parlo di tecnica in questo momento. Cioè, è difficile anche confrontarsi, perché io ti dico due cose, tu me ne dici un'altra, ma capisci quello che ti sto dicendo? Capisci che magari il terzino io lo voglio con ambidestro e tu me lo prendi solo sinistro? Cioè, ci sono delle
capisci che se io a gennaio, il giorno dopo che si fa male Vlahovic, ti chiedo di portarmi un centravanti e tu non riesci a portarmelo, no?
Il problema qual è? Che sei convinto che quelli che hai portato prima o poi vengano fuori.
Tra
questa
l'altro
è la cosa peggiore. Questa è la cosa peggiore. Io resto dell'idea che qui il primo colpo, se veramente John Elkann, il presidente, vuol dare un colpo, vuol far vedere che c'è, è il famoso acquisto di cui noi abbiamo sempre parlato. Quello potrebbe
calmierare. Che si chiama Osi e finisce con Man, tu dici, Nicola.
Bravissimo. Quell'acquisto potrebbe calmierare la tifoseria e potrebbe anche far dimenticare per un po' la mancata qualificazione in Champions. Mm. Secondo me questo potrebbe essere. Io, se fossi il suggeritore, il consigliere, chiamiamolo come vogliamo,
certo,
di John Elkann, gli direi: presidente, in questo momento bisogna agire così, perché se no perdiamo i tifosi, se no ci riduciamo, che è inutile andare alle riunioni dei tifosi in Sicilia dove si promettono le cose e poi ci ritroviamo, certo, alla stregua del Bologna e dell'Atalanta.
Sì, sì, è chiaro. Certo, con il rispetto di quelle piazze. Certo, però se certo, alla Juve, e il vero problema è che se una proprietà non si rende conto di questo e continua a sbagliare dirigenti apicali, poi la situazione che ti ritrovi è quella che stiamo masticando nell'ultimo anno, negli ultimi anni. La realtà è questa.
La cosa che mi preoccupa oggi è che ci sono dei precedenti, che li abbiamo avuti, esatto, con un nome simile a Comolli, era un altro di quelli che non capiva niente di calcio, accompagnato da un altro che io in assemblea degli azionisti dissi: guardi che lei è fortissimo nel Roland Garros, ma di calcio non può parlare. Quei due lì hanno fatto tanti di quei danni in quegli anni lì, perché anche lì ci sono state ricapitalizzazioni continue, perché un po' la gente si è dimenticata, ma io non dimentico il duo che ci ha distrutto completamente, con cambi di allenatori ogni tre minuti, cioè ne hanno combinati tutti i colori, e io non vorrei che oggi, visto i precedenti, ci trovassimo ancora in quella situazione dove tutti gli anni ci sono da fare le rivoluzioni perché si sbaglia continuamente. Oggi la certezza potrebbe essere Spalletti, la certezza. Però anche Spalletti bisogna che stia attento.
Certo.
Deve stare molto attento, perché la Juventus, sempre con tutto il rispetto, non è il Napoli, non è la Roma. La Juventus ha milioni e milioni di tifosi. La Juventus ha una pressione non indifferente. Quindi anche Spalletti deve capire che alla Juventus bisogna
dare di più
decisioni,
certo,
e dare
di più. Poi guarda, io credo che Spalletti sia quello che ha meno colpe, subentrato a fine ottobre, non gli hanno preso i giocatori che voleva, si è trovato una squadra fatta e finita, usiamo questo termine, e però anche lui degli errori li ha fatti. Però io credo che in questo momento la base da cui ripartire sia Luciano Spalletti, rafforzando il posizionamento di Giorgio Chiellini, un direttore sportivo che capiremo se sarà ancora Ottolini o meno, però poi devi andare a prendere un dirigente con cui confrontarti, che possa fare la D e soprattutto conosca il calcio. Perché se tu mandi via Comolli, e vedremo cosa succederà la prossima settimana, non puoi avere una società monca. La prima cosa, la costruzione della società, avere una società forte che abbia competenze tecniche, che sappia di calcio, ma abbia anche la capacità di essere forte politicamente nelle sedi istituzionali, Nicola.
Guarda, io sul discorso dirigenziale sono d'accordo con te, anche se in questo momento alla Juventus manca un direttore sportivo, un direttore generale. Mm. Manca quello. Perché con tutto il rispetto Ottolini non è all'altezza della Juventus, Ottolini è un bravissimo dirigente, ma la Juventus abbiamo bisogno di numeri uno. Oggi in Italia ci sono diversi direttori sportivi. Il primo, a mio parere, che è nell'ombra, ma che stava per approdare la Juventus con Andrea Agnelli, questo lo dico con certezza, sì, perché si chiama Giovanni Sartori.
Sartori.
Allora, se tu vuoi oggi veramente fare la rivoluzione, dare la possibilità a Spalletti di confrontarsi con un direttore vero, un direttore che può avere anche tutti e due i ruoli, direttore generale,
certo,
e direttore sportivo,
certo,
visto che il presidente oggi è un commercialista e potrebbe anche fare il direttore generale, non cambierebbe nulla, perché alla fine
sì, a livello solo di nomine non è quello il
problema. Diciamo responsabile area tecnica,
certo.
Giovanni Sartori responsabile area tecnica, e allora a quel punto dai la possibilità a Spalletti di confrontarsi con uno che capisce di calcio, certo, e che fa un progetto, dove nel progetto inserisce dei giocatori che magari noi non conosciamo ma ci fidiamo,
certo,
perché visto quelli che ha comprato all'Atalanta,
al Bologna, nome, ma anche al Chievo,
Hojlund a 10 milioni,
assolutamente, sì, rivenduto a 50.
75
poi sì, no, 50 intendevo poi quando è tornato dal Manchester, però quando è andato al Manchester sì sono 75, 75, esatto.
Allora, se noi vogliamo veramente, a parte il discorso Andrea Agnelli che oggi manca e come,
è
no?
Altro che
però vorrei dirti una cosa che ho detto a pochissime persone.
Vai.
Io nel 2010 lanciai l'hashtag Andrea Agnelli for President. E fu...
Ci hai visto lungo,
una previsione.
Ci hai visto molto lungo, Nicola.
Due anni fa, ho lanciato l'hashtag avvertendo l'interessato per primo.
Sì.
Del Piero Presidente.
Quindi, visto che siamo alla conclusione, mi stai dicendo che oggi Del Piero potrebbe essere, non dico la panacea di tutti i mali, ma un elemento centrale su cui ricostruire?
Secondo me sì. Mm. Secondo me oggi Alex potrebbe essere quell'elemento.
L'uomo giusto al posto
l'uomo
giusto.
L'uomo giusto, senza togliere nulla a Chiellini. Ma quell'uomo, quel soggetto che oggi ti darebbe una carica in più a tutto, io parlo di ambiente, parlo perché sentire Tacchinardi, che ho sentito inferocito,
sì,
con ragione oggi, sicuramente con Del Piero certe situazioni non si creerebbero, perché i giocatori sentirebbero una responsabilità maggiore che oggi non hanno, perché oggi se tu guardi i nostri calciatori non hanno il senso di appartenenza,
vero,
non hanno l'attaccamento alla maglia, ce l'hanno solo quando la fanno vedere ai tifosi che
dopo un gol, cuore,
tutte quelle sceneggiate. Non è così, la maglia la devi avere
sulla
sotto pelle,
è una seconda pelle, altrimenti non funziona.
E con Del Piero Presidente, io sono sicuro che tutti i giocatori che arriverebbero a Juventus avrebbero una responsabilità maggiore, e certe figuracce come col Verona e come con
la Fiorentina
non le farebbero.
Nicola, questo discorso lo lasciamo in sospeso, anche perché la prossima settimana saremo qui, capiremo innanzitutto il verdetto finale e vedremo se ci saranno già state delle mosse dalla proprietà, ma è un discorso che con te voglio assolutamente riprendere, perché certo, insomma, il lancio di hashtag è estremamente interessante. Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio.
Mi dai 2 secondi?
Via, velocissimo, perché sennò ci tagliano la testa.
Velocissimo. Cassano ha detto che se Ildiz è il migliore vuol dire che sono tutti scarsi gli altri. Mm. E qui in qualche modo gli do ragione, anche se qualcuno potrebbe obiettare questo mio giudizio, perché su Ildiz io ancora non sono così convinto e te l'ho sempre detto.
Ed è un tema che affronteremo, tanto avremo tutta l'estate, ci sarà il mercato e l'altra vedremo cosa succederà. Vai.
L'altra cosa, velocissimo,
sì?
Esattamente 20 anni e 7 giorni fa si perpetrò ai danni della Juventus il più grande scempio sportivo.
Assolutamente, sì.
Si giocava Bari-Juventus e noi vincemmo lo scudetto.
Ricordo benissimo, con le maglie rosse.
Per cui ne parleremo.
Assolutamente, questo, sì.
Assolutamente.
Tanto parlare. Nicola, l'abbiamo annunciato. Io in estate, quando avrei disponibilità, voglio fare un'ora monografica con te. Parleremo di tante cose e torneremo a parlare ovviamente di calciopoli. Nicola Penta, grazie, un abbraccio.
Un abbraccio a te, un saluto a tutti gli amici juventini.
A prestissimo. Qui finisce anche in ritardo, in regia mi fanno dei segnacci. Adesso arriva ovviamente Camillo De Michelis. Se rimanete su Radio Bianconera, noi ci vediamo martedì. Ciao.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.